Torniamo oggi a parlare di culture diverse dalle nostre, esplorando il mondo misterioso dell'Oriente e più precisamente quello del Giappone e della figura della geisha. Questo mondo misterioso e lontanissimo dalla nostra cultura occidentale ha originato ad un certo punto un gigantesco vespaio di polemiche, e proprio con l'uscita del libro che ne ha trattato l'argomento. E ora io ve ne spiego il perché. Praticamente è successo che un bel giorno nel 1997 usciva Memorie di una geisha di Arthur Golden, esperto in storia giapponese, che decise di documentare lo stile di vita delle geishe giapponesi attraverso l'ideazione di una storia fittizia ispirata ai racconti di alcune ragazze che avevano ricoperto il ruolo nel periodo di maggior successo di questa professione. Egli intervistò diverse donne, ma chi più di tutte ispirò la storia fu una certa Mineko Iwasaki, la più famosa geisha del suo tempo, ritiratasi alla sola età di 29 anni, che raccontò informazioni e aneddoti in via assolutamente confidenziale a Golden, tant'è che il suo nome non sarebbe mai dovuto uscire, lasciando il suo coinvolgimento nel totale anonimato. Al contrario, Golden non solo la citò nei ringraziamenti a fine libro, ma la nominò in numerose interviste. Diventato un successo mondiale, Mineko si ritrovò oggetto di pesanti critiche, secondo cui non solo aveva infranto il codice di segretezza delle geishe, ma attraverso i suoi racconti aveva oltremodo fomentato la credenza che le vedeva come prostitute d'élite piuttosto che come artiste altamente preparate. E così Mineko denunciò lo scrittore per diffamazione e per violazione del contratto, per riscattare il suo buon nome, quello delle altre geishe e anche per far fronte all'offesa subita. In seguito diede alla stampa la sua vera autobiografia, Storia proibita di una geisha, una storia vera. In tutto ciò, nel 2005, il regista Rob Marshall, affascinato da questa storia, decide di andare alla scoperta di questo mondo esotico, portando sul grande schermo il film prodotto da Steven Spielberg, Memorie di una geisha, prendendo spunto appunto dal libro di Golden. Per poter permettere alla storia di avere una maggior presa sul pubblico, tra il film e il romanzo si sono riscontrate tuttavia innumerevoli differenze, che hanno fatto emergere magistralmente i principi cardine delle vicende di una geisha di Kyoto e ai cambiamenti del mondo che la circondavano, mentre la Seconda Guerra Mondiale imperversava nella sua nazione. Ma partiamo innanzitutto da Mineko e da quello che ha raccontato nel suo libro, cioè la sua versione dei fatti. Un'infanzia trascorsa in un paesino sperduto del Giappone la porta a soli 5 anni a lasciare la sua città natale per trasferirsi a Kyoto e studiare danza e iniziare così il duro cammino per diventare geisha. Composto dall'apprendimento di etichetta, eleganza e cultura, oltre che dalle arti dell'intrattenimento. Un percorso lungo e tortuoso, fatto di sacrifici, regole e dolorosi procedimenti per imparare al meglio grazia e portamento, ma che non permetteva di stare al passo con i tempi. Alla giovane età di 21 anni, Mineko riesce a crearsi una reputazione come migliore danzatrice del paese, divenendo così ufficialmente una geisha e ottenendo una notorietà senza precedenti. È così che durante la sua carriera la ragazza ha incontrato e intrattenuto celebrità internazionali e politici di spicco, arrivando a conoscere persino la regina Elisabetta II e il principe Carlo d'Inghilterra. Vittima di invidie, gelosie e anche aggressioni fisiche, non furono tuttavia questi i disagi che la costrinsero a ritirarsi all'età di 29 anni, bensì la rigidità di un sistema che non accennava a cambiare e rimaneva sempre lo stesso nonostante le trasformazioni del mondo circostante. È così che all'apice della sua carriera decise di inviare un chiaro messaggio, sperando che la sua presa di posizione avrebbe scosso gli animi e generato il tanto agognato cambiamento. Ma non fu così. L'unico risultato di questa sua decisione fu che altre 70 geishe, per emularla, si ritirarono. Le geishe, quindi, non sono prostitute di alto bordo, sono artiste, ballerine, musiciste, atlete, modelle, lettrici, studiano un'intera vita per essere in grado di intrattenere il pubblico più colto e raffinato. E questo ce lo insegna anche la storia. Infatti le geishe nascono come figure maschili intorno al 1600. Questi uomini avevano svariate funzioni, da giullari e personaggi per far divertire i commensali a veri e propri dispensatori di consigli sul mondo della politica e degli affari, custodi di segreti e fidati confidenti. Per questo uomini di grande cultura e conoscenza sulle più svariate materie, ma anche eccellenti danzatori, musici, cantori e umoristi. Successivamente furono sostituiti dalle donne perché considerate più armoniose e di conseguenza più adatte per la danza e le arti. Furono varate delle leggi molto rigide che distinguevano la figura delle geishe da quelle delle yuyo, le vere e proprie prostitute. E in tutte le città principali nacquero dei quartieri ben distinti dai bordelli, chiamati Hanamaki, le città dei fiori, in cui sorgevano sia le okaya, le case da tè, che le okiya, la dimora delle geishe. La trama del film che segue il libro narra di Chio, figlia minore in una famiglia di poveri pescatori, che viene venduta insieme alla sorella maggiore a un intermediario che le porta a Kyoto, dove una diventerà una prostituta, mentre Chio, grazie ai suoi impressionanti occhi grigio-azzurri, rarissimi in Giappone, viene notata dalla responsabile di un'okiya e quindi comincia a fare la scuola per diventare una geisha. Chio però è fin da subito turbolenta e cerca di scappare alla ricerca della sorella. Seppur abbandonata dalla famiglia, non è completamente sola. Altre donne sono presenti all'interno della casa. La madre, che gestisce l'okiya e ne amministra le finanze. La nonna, un'anziana geisha. Katsumomo, una delle geishe più famose della città. E Zucca, un'altra orfana adottata dall'okiya. Il percorso per diventare geisha viene reso molto bene dal film. Le lezioni di portamento, danza, musica e cerimonia del tè. Questa educazione è tutt'altro che gratuita, ma viene inizialmente spesata dall'okiya. In tal modo le geishe si indebitano con la casa per somme esorbitanti e ogni geisha spera di poter vendere la propria compagnia a caro prezzo o di trovare una danna, cioè un protettore, in modo da poter ripagare il mantenimento presso la sua casa. Visto il carattere ribelle e indomabile, Chio ben presto viene costretta a rinunciare alla sua educazione e diventa così una serva. Però un giorno incontra un uomo elegante e raffinato, che ne prova compassione, le offre un cono di quella che potremmo chiamare una granita antelitteram e le regala dei soldi in un prezioso fazzoletto ricamato. Colpita da quella disinteressata generosità, Chio corre a pregare gli dei al tempio di farla diventare una geisha, perché capisce che solo così avrebbe potuto incontrare ancora quell'uomo. Rimane serva, finché Mamea, una famosa geisha, la prende presso la sua casa per farla diventare geisha. Dopo un rapido e rigido addestramento, la ragazza riesce a fare straordinari progressi e a diventare in breve una Maiko, ovvero un apprendista geisha con il nome di Sayuri. Un giorno le viene presentato un ricco industriale, Nobu Toshikazu, non giovane, non bello, che ha diverse ferite al volto dovute ad un'esplosione e che non apprezza la compagnia delle geishe. Ma nonostante tutto, Sayuri si sforza di fare colpo su di lui, perché lavora proprio per l'uomo che aveva incontrato da piccola e che sente di amare. Al fine di poter godere della sua compagnia, Sayuri si impegna e diventa la geisha più famosa di sempre. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, lei deve scappare in campagna per non soccombere ai bombardamenti. al termine della guerra, torna ad indossare il kimono e finalmente incontra chi ama, che le rivela di amarla a sua volta e le confessa che da sempre sapeva che era lei la ragazzina a cui aveva regalato il fazzoletto, che è stato sempre lui a chiedere a Mamea di farla diventare geisha e che vorrebbe ora diventare il suo protettore e saldare tutti i suoi debiti. Finalmente Sayuri può stare con il suo amato e si avvia con lui verso una nuova vita di felicità. Naturalmente, seppure questo rappresenti per la protagonista un lieto fine, viene aggiunta una nota di amarezza dalla voce della stessa fuori campo, che svela nell'ultimo minuto della pellicola il solo e vero segreto di una geisha. Non si può dire al sole più sole o alla pioggia meno pioggia. Per un uomo la geisha può essere solo una moglie a metà. Siamo le mogli del crepuscolo. Eppure, apprendere la gentilezza dopo tanta poca gentilezza, capire che una bambina con più coraggio di quanto creda trovi le sue preghiere esaudite, non può chiamarsi felicità? Dopotutto, queste non sono le memorie di un'imperatrice né di una regina, sono memorie di un altro tipo. Memorie di una geisha è un film con ottime interpretazioni. Una su tutte quella della bellissima Zhang Ziyi, un film esteticamente perfetto con un'ottima scenografia e una bellissima fotografia. Affascinante l'atmosfera del Giappone degli anni 30, fantastici sono i costumi, il trucco e le acconciature, nonché l'importanza dei kimono valutati al pari di preziosi tesori. E ciò nonostante l'antropologa e scrittrice Lisa Adalbi, specializzata in cultura giapponese, chiamata come consulente sul set, disse che in realtà regista e produttori non ascoltarono affatto i suoi consigli, facendo tutto di testa loro. I trucchi usati dalle geishe, così come tutti i prodotti cosmetici in generale, all'inizio erano tutt'altro che sicuri. La pelle del collo e delle spalle era infatti molto deteriorata a causa del fondotinta bianco chiamato argilla cinese a base di piombo. Anche se nel film vediamo spesso le geishe con i capelli sciolti, in realtà nella vita di una geisha la questione capelli è molto più complicata. Le geishe andavano a farsi fare l'acconciatura una volta a settimana e dormivano con un mattone di legno sotto la testa al posto del cuscino proprio per non rovinarla. Ogni volta che l'acconciatura andava rifatta dovevano prendere appuntamento e andare dal parrucchiere e perdevano quasi tutta una giornata. Col passare del tempo fu loro permesso però di usare delle parrucche. Il film è costato 85 milioni di dollari e ne ha incassati 162 milioni. Ha ottenuto ben 6 candidature e vinto 3 premi Oscar come miglior scenografia, miglior fotografia e migliori costumi. 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globe come migliore colonna sonora, 3 premi BAFTA e molti altri. Solo in Italia, al box office, Memorie di una geisha ha incassato ben più di 4 milioni di euro. Il compositore John Willis decise di accettare l'incarico di curare la colonna sonora, rinunciando all'opportunità di lavorare per il quarto capitolo della saga di Harry Potter. La sua scelta si rivelò giusta, visto il premio vinto. La maggior parte delle protagoniste sono attrici di origine cinese e la cosa ha creato non poche controversie, ma la produzione decise di scegliere attrici cinesi perché molto più conosciute a livello internazionale rispetto a quelle giapponesi. Il film Memorie di una geisha, seppur con i suoi errori, ha permesso allo spettatore di compiere un viaggio nei quartieri più antichi d'Oriente, in una cultura lontana, in un mondo proibito fatto di stoffe lussuose, di acconciature studiate, di gesti ritualizzati, di cerimonie sacralizzate. Delizia per gli occhi che si accompagna ad una trama credibile nei suoi toni favolistici, a patto che ci si astenga da ogni giudizio etico e da qualsivoglia pretesa di attendibilità filologica, Basti pensare che a interpretare le belle giapponesi sono appunto tutte cinesi. Del resto è palese la volontà degli autori di raccontare un mondo esotico come visto da occhi occidentali, e nell'esotismo il film trova il suo pregio maggiore, ma anche il suo limite.